Facciamo la solita operazione. Ecco qua. Bene. Ok. Ringrazio il Signore questa sera di essere davanti a voi. Di essere qui. Per me è una serata particolare, poi scoprirete man mano che andiamo avanti il perché. E ringrazio proprio il Signore. Bene. Nel primi 5, 6 o 7 riflessioni che ho portato a voi, non ho avuto nessun problema col Signore. Appena mi sono messo sulla sua parola, il Signore mi ha parlato, mi parlava, mi ha parlato senza problemi proprio, non c'era nessuna interferenza. Bene, questa volta che ho cominciato a meditare il libro dei Giudici per ben 3, 4 o 5 volte, ho preso l'approccio con la parola del Signore, ma c'era silenzio assoluto. Il Signore non parlava, non mi diceva proprio niente. Allora ho cominciato a pregare e ho detto: Signore, il primo giovedì di ottobre devo parlare io, dammi qualcosa da portare alla Chiesa. Il silenzio è lo stesso. Silenzio assoluto. Allora ho cambiato la preghiera, ho cominciato a comprendere che c'era qualcosa che non andava. Praticamente poi piano piano il Signore intanto mi ha rimandato a un passo della parola che si trova in Gesù e che poi leggeremo, dove dice: medita questa parola giorno e notte. Dico poco perché poi leggeremo tutti i versetti, tutto il contesto, perché solo così prospererai. E allora ho cominciato ad avere qualche pensiero e ho detto: come devo fare per prosperare nella tua parola, Signore? Io non vedo interferenze. Se c'è qualche problema o qualche peccato, qualche interdetto che non ho confessato, io non mi ricordo, non lo vedo, non mi sono umiliato davanti al Signore, ho detto: Signore, io ho bisogno di vedere se ho fatto qualcosa, perché voglio confessartelo, voglio portartelo, voglio lasciarlo ai tuoi piedi e voglio chiederti perdono. Allora il Signore mi ha fatto cominciare a intravedere qualcosa, mi ha mandato su quei passi che ho appena citato e poi mi ha messo un pensiero di considerare tutto quello che Lui ha fatto e fa per me. Prendere in considerazione tutto quello che Lui ha fatto e fa per me. Considerare, vedere quale grazia il Signore ha fatto nel mio cuore. Bene, adesso cominciamo la meditazione, queste riflessioni, e partiamo dal libro dei Giudici. Poi a un certo punto c'è la parentesi, ci sono le parentesi in cui poi il Signore attraverso dei passi mi ha fortemente ripreso. Però non mi ha solo ripreso, mi ha fatto proprio gioire, perché sono stato molto, molto contento. Perché anche se mi stava riprendendo, il Signore mi stava parlando. Cosa meravigliosa, fratelli e sorelle. E poi non mi ha solo ripreso, mi ha consolato, mi ha confortato, mi ha fortificato, mi ha fatto capire dove ho sbagliato, dove ho peccato. Io gliel'ho portato, l'ho confessato. Lui mi ha perdonato, chiedo perdono anche a voi perché è una cosa che riguarda anche la Chiesa, perché noi apparteniamo tutti a un solo corpo, e il capo è il Signore, ma noi siamo il corpo del Signore Gesù. Beh, cominciamo. Leggiamo dal versetto 7 al versetto 9 del capitolo 3 di Giudici. I figlioli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, dimenticarono l'Eterno, il loro Dio, e servirono agli idoli di Baal e di Astarte. Perciò l'ira dell'Eterno si accese contro Israele ed egli li diede nelle mani di Cushan Risataim, re di Mesopotamia. Ai figlioli di Israele furono servi di Cushan Risataim per 8 anni. Poi i figlioli di Israele gridarono all'Eterno e l'Eterno suscitò loro un liberatore che era Otuniel figliuolo di Kenaz, fratello minore di Caleb. Ed egli li liberò. Lo spirito dell'Eterno fu sopra lui ed egli fu giudice di Israele. Uscì a combattere, l'Eterno gli diede nelle mani Cushan Risataim, re di Mesopotamia, e la sua mano fu potente contro Cushan Risataim. Il paese ebbe requie per 40 anni, poi Otuniel, figlio di Kenaz, morì, i figlioli di Israele continuarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. L'Eterno rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché essi avevano fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Nel periodo dei giudici, fratelli e sorelle, vediamo come Israele si corrompeva man mano che andava avanti. Volevano andare avanti senza il Signore. Essi dimenticavano da dove il Signore li aveva tratti. Non consideravano, non avevano in considerazione le opere che il Signore aveva fatto per loro. Si ricordavano e consideravano il Signore solo quando erano fortemente oppressi e gridavano a Lui. Il Signore aveva pietà di loro e li liberava, ma come il giudice moriva, loro si corrompevano più di prima, dimenticavano il Signore. I primi giudici di quel periodo furono Otuniel, Ehud e Sagmar, uomini che erano rimasti fedeli al Signore. Apro una parentesi, e questa è quella che riguarda me. Questa, fratelli e sorelle, vuole essere una mia testimonianza personale, perché il Signore ha parlato personalmente a me per il problema che ho avuto. Perciò tutto quello che ascolterete riguarda me personalmente. Poi, se il Signore vuol parlare anche a voi attraverso queste riflessioni, parli pure anche a voi. Poco più indietro abbiamo detto che essi dimenticarono da dove il Signore li aveva tratti. Dimenticarono le liberazioni e le benedizioni del Signore e così facendo non consideravano le opere del Signore. Cioè tutti i benefici che il Signore aveva resi al popolo di Israele, fratelli e sorelle, quando ho cominciato a meditare il libro dei giudici, mi sono avvicinato alla parola del Signore in un modo sbagliato. Per ben 3-4 volte, 5 volte, mi sono avvicinato alla parola del Signore col pensiero di poter prendere dal Signore e portare le riflessioni che il Signore mi avrebbe dato per portarle a voi. Prenderle dal Signore e portarle a voi, senza girare dalla mia parte. Che presunzione, che stoltezza. Il Signore, la meditazione della parola è una cosa personale. Ognuno di noi si mette nella cameretta, medita e viene riempito dal Signore delle cose buone che il Signore ci vuole dire attraverso la meditazione. Abbiamo bisogno personalmente, ognuno di noi, di essere riempiti dal Signore, di essere riempiti, e poi se è il caso poter portare agli altri, poter portare alla Chiesa, portare a quelli di fuori, magari evangelizzare le persone personalmente oppure in gruppo. Ma non ho ricevuto nessuna risposta per ben 3-4 volte, 5 volte, quindi mi ero un po' rattristato e ho detto: Signore, se tu non mi dai dei pensieri per portarli alla Chiesa, cosa porterò? Dopo tempo il Signore mi ha mi ha messo davanti il passo in Giosuè, capitolo 1, versetti 7-8, che dice: solo sii forte e fatti risolutamente animo, avendo cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, t'ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, poiché allora prospererai. Il Signore non avevo capito che meditando quei versetti nel libro dei giudici il Signore voleva parlare innanzitutto a me e poi magari portare queste riflessioni anche a voi, ma il Signore ha voluto parlare innanzitutto a me e mi ha risposto, il Signore mi ha risposto quando ha cominciato a parlarmi con una serie di domande e poi mi ha confortato con dei consigli molto utili della sua parola. E mi ha risposto con delle domande. Vuoi tu prosperare? Se vuoi prosperare, devi stare con un cuore integro davanti a me. Vuoi prosperare? Nella misura che tu tieni in considerazione la mia parola e le mie opere, in quella misura tu prospererai. Io. Ma tu, durante la tua giornata, consideri quello che ho fatto e che faccio per te? Pietro, consideri quello che ho creato. Io l'ho creato per te, la terra, gli alberi, i frutti che la terra produce, il mare, i fiumi, gli animali, il sole, la luna, le stelle. Consideri che ho creato tutto questo personalmente per te? Consideri che l'ho creato personalmente per ogni uomo? Pietro, consideri cosa eri prima di conoscermi? E cosa sei adesso? Io ti ho salvato, Pietro. Ogni giorno consideri la mia grazia, consideri il mio perdono verso di te, consideri che ho mandato mio figlio personalmente per te, per salvarti, consideri quello che ho fatto sulla croce per te, per salvarti, consideri che tutto quello che hai su questa terra te lo do io giorno per giorno. Pietro, tu non puoi portare niente agli altri se prima non lo do a te. Sei tu in primis che ne hai bisogno. Ne hai bisogno per crescere nello spirito. Cerca continuamente la comunione con me. Tu hai bisogno che io parli al tuo cuore, che io abiti sempre di più il tuo cuore. Permettimi di fare sempre più pulizia dentro di te, così udrai bene la mia voce. Considera la mia parola vivente ed efficace a cambiare sempre di più la tua vita. Consideri che sebbene vi siano i cosiddetti dei, sia in cielo sia in terra, tuttavia per te c'è un solo Dio, io, il Padre, del quale sono tutte le cose e tu devi vivere per me. È un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale anche tu sei. Questi passi della parola io li ho interpretati personalmente per me. Fratelli e sorelle, ma andiamo a leggerli in 1 Corinzi, capitolo 8, versetto 5 e 6. Poiché, sebbene vi sono dei cosiddetti dei, tanto in cielo che in terra, come infatti ci sono molti dei e molti signori, non di meno per noi c'è un Dio solo, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi per la gloria sua. È un solo Signore, Gesù Cristo, mediante il quale siamo noi. In Malachia, al capitolo 2, la prima parte del versetto 10 dice: non abbiamo noi tutti uno stesso Padre? Non ci ha creati uno stesso Dio? In Efesini, capitolo 4, versetto 5 e 6 dice: v'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un Dio unico e Padre di tutti, che è sopra tutti, fra tutti ed in tutti. Pietro, tu tieni questo in considerazione del continuo? Atti capitolo 17, versetto 28. Difatti, in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come anche alcuni dei vostri poeti han detto, poiché siamo anche sua progenie. In Romani capitolo 11, versetto 36 dice: poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Pietro, tu consideri che vivi in me, ti muovi in me e che sei mia progenie? Consideri che per mezzo di me sono tutte le cose? Tu mi dai gloria per tutto questo? Giovanni, capitolo 13, versetto 13. Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Efesini, capitolo 4, versetto 5. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Pietro, tu mi chiami maestro e signore e dici bene, ci credi. C'è un solo battesimo e una sola fede e ci credi. Ma in che misura ci credi? Pietro, più fede hai e avrai in me. E in misura della tua fede io mi rivelo a te. Consideri tutto questo. Colossesi capitolo 1, versetto 16. Poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili, le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Sempre rivolto a me, Pietro, consideri tutto questo. Io ti ho fatto misericordia, ti ho perdonato, ti ho salvato, affinché tu sii d'esempio a tutti quelli che ti conoscono, affinché tu sii un esempio a quelli che credono per avere la vita eterna. Questo il Signore me lo ha ricordato in Prima Timoteo al versetto 16. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo tutta la sua longanimità e io servissi d'esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in lui per avere la vita eterna. Pietro, stai sulla mia parola, spreca del tempo meditando la mia parola ancora di più, cercami continuamente ed io mi farò trovare, perché chi mi cerca mi trova e io mi rivelo a lui. Tu devi stare davanti a me, cosciente che hai bisogno tu prima di tutto del mio ammaestramento. Hai bisogno tu di conoscermi sempre di più e imparare da me. Solo così potrai portare agli altri, a maggior ragione, alla Chiesa in cui ti ho messo. Pietro, rifletti bene cosa significa considerare e la misura in cui mi consideri, io ti faccio prosperare. Fratelli e sorelle, io ancora non avevo capito bene cosa significava considerare. Ho comprato il vocabolario, prima andava da mio nipote, però ho detto adesso lo compro perché mi serve, mi servirà sicuramente. Considerare significa tenere in considerazione. Il verbo considerare significa esaminare attentamente, valutare, giudicare, stimare. Quindi, tenere in considerazione significa attenta valutazione, esaminare con attenzione, osservare attentamente, riflettere, stimare, dare credito, rispettare. Pietro, tu consideri in questo modo? Se consideri in questo modo, allora prosperi. Pietro, sai cosa significa prosperare? Significa riuscire bene, fiorire. Pietro, se vuoi fiorire per riuscire bene, allora devi essere riempito prima tu. Hai bisogno di crescere di più nella fede ed esercitarla di più. Pietro, io non ho bisogno di parlare alla tua mente. Dammi il tuo cuore perché io possa riempirlo tutti i giorni. Solo così tu potrai portare qualcosa. Confessa la tua presunzione. Io lo spazzo via. Non puoi pretendere di prendere da me e portare agli altri quello che ti do senza che passi per il tuo cuore. Se non riempio te, tu non puoi portare niente di mio agli altri, altrimenti è lettera e la lettera uccide. Se vado solo mentalmente, la scrittura diventa letteratura e storia. Portiamo la letteratura e la storia, lo spirito non parla. Ma il Signore ci ha messo nel cuore lo Spirito Santo. Il Signore poi non l'ha messo nella mente lo Spirito Santo, l'ha messo nel cuore. E da lì deve passare la meditazione che facciamo. Passando da lì nel cuore, si ferma e lo Spirito Santo la vivifica. La mia meditazione viene vivificata dal Signore, dallo Spirito Santo. Allora io posso portare qualcosa. quando lui mi ha ripieno, non che io prendo avere la pretesa di prendere da lui e portare agli altri, ma non me ne ero neanche accorto di questa cosa. Ho dovuto proprio riflettere profondamente perché il Signore me la facesse vedere, perché io ero ignaro proprio di questa situazione. Ma questo mi è capitato con questa riflessione, con le altre no. Con le altre il Signore mi ha parlato proprio subito, mi ha rallegrato, mi ha proprio portato in alto. Con questa invece è successa questa cosa. Perciò quello che ti dico, lo dico innanzitutto a te, affinché si radichi nel tuo cuore e cresca per portar frutto. Solo quando ho parlato a te e ti vedo ben carico, allora ti mando io. Ma se vai da solo, puoi anche andare, ma non porti niente di mio. Sono parole tue e non servono a niente, perché io, dice il Signore, non le vivifico. Leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 5. Il Signore Gesù dice: io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Pietro, non solo tu devi dimorare in me, ma non solo tu devi dimorare in me, ma anche io devo dimorare in te. Perché se tu credi di dimorare in me senza che io dimoro in te, sei vuoto, non puoi portare niente di mio agli altri. Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 37. Il Signore mi dice: tutto quel che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori. Pietro, il mio Padre, dice Gesù, il mio Padre Celeste, mi ha dato anche te. Vieni a me del continuo, vieni a me. Tutte le volte che lo desideri, io non ti caccio fuori, io ti accolgo, ti parlo, ti perdono, ti coccolo, ti metto gioia nel cuore, ti do la mia allegrezza, ti rendo forte ancora di più, esercita di più la tua fede, chiedimi di avere più fede, io te la darò. Leggiamo in Atti, capitolo 24, versetti 15 e 16. L'Apostolo Paolo dice: avendo in Dio la speranza che nutrono anche costoro, che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti, per questo anch'io mi esercito ad avere del continuo una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Pietro, esercitati per fede del continuo ad avere una coscienza pura davanti a me e davanti agli uomini, e amami, perché così facendo diventa realtà per te quello che dice il mio figliolo Paolo. In Prima Corinzi, capitolo 2, versetto 9 e 10, il Signore attraverso Paolo dice: ma come è scritto, le cose che occhio non ha vedute e che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Pietro, dice il Signore, io ho preparato la parola per tutti quelli che mi amano, anche per te, e tu lo sai, la parola cos'è? Tu sai cos'è la parola, e chi è, e che effetti può avere ancora di più su di te. Esercita la fede, e questa parola che è il mio figlio Gesù Cristo ti accompagnerà e ti proteggerà per tutta questa vita terrena, e in futuro prossimo ti porterà davanti a me, alla mia presenza, per l'eternità, e vedrai cose che non hai mai vedute e udrai cose che non hai mai udite. Leggiamo in Timoteo capitolo 3, versetto 16 a 17. L'Apostolo Paolo dice: ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Pietro, dice il Signore, se tu vuoi prendere da me e portare agli altri, senza far passare a quello che ti dico per il tuo cuore, come faccio a insegnarti? Come faccio a correggerti? In che modo riesco a educarti alla giustizia? In questo modo non sei compiuto, non sei pienamente fornito e non riuscirai a fare le opere buone che io desidero che tu faccia. Perché così cammini da solo, hai bisogno di essere riempito. Prima tu hai bisogno che io occupi tutto il tuo cuore e quando cominci a traboccare, perché sei pieno, allora potrò servirmi di te. Altrimenti vai da solo. Leggiamo i Proverbi, capitolo 2, versetti da 1 a 10. Figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla sapienza e inclinando il cuore all'intelligenza, si sa, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora intenderai il timore dell'Eterno e troverai la conoscenza di Dio. Poiché l'Eterno dà la sapienza, dalla sua bocca procedono la scienza e l'intelligenza. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano integralmente a fin di proteggere i sentieri della equità e di custodire la via dei suoi fedeli. Allora intenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene, perché la sapienza ti entrerà nel cuore e la scienza sarà gradevole all'anima tua. Pietro, dice il Signore, tutto questo deve entrare sempre di più nel tuo cuore, deve mettere radici e deve crescere giorno per giorno. Solo così puoi essere usato da me, altrimenti vai da solo. Leggiamo in 2 Pietro, capitolo 1, versetto 19, che dice: abbiamo pure la parola profetica, più ferma, alla quale fate bene di prestare attenzione, come a una lampada splendente in luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. Pietro, io ho messo nel tuo cuore la lampada splendente, però ti ho lasciato in mano l'interruttore. Sta a te se la vuoi tenere accesa o la vuoi tenere spenta. Tenendola accesa, però, tu vivi nella mia luce e nelle tue opere ci sono io, perché sono io che le compio in te. Se la tieni spenta, operi tu e le tue opere, senza di me, sono opere morte. Leggiamo ancora in 2 Pietro, capitolo 1, versetti 20 e 21. L'Apostolo Pietro ci dice: sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Pietro, dice il Signore, se recepisci le cose mie solo mentalmente, io in questo modo non posso parlare al tuo cuore. Devi ascoltare il mio Spirito Santo e lasciarlo agire liberamente. Solo così tu rientri e sei nella mia volontà. Solo così potrai portare agli altri. Solo così potrai fare opere buone che mi sono accettevoli. Tu hai creduto, sei salvato. Io ti invito a integrare continuamente la mia parola nel tuo cuore. Tu prendi degli integratori ogni giorno per la salute del tuo corpo, che integrano quello di cui il tuo corpo è mancante, per supplire a queste carenze del tuo corpo. Ebbene, dopo la salvezza che ti ho dato la mia parola, perché giorno per giorno, meditandola, deve integrare e supplire a tutte le tue carenze spirituali. Più tempo ci passi assieme, più vieni fortificato e istruito spiritualmente, e più cresci nella fede. Io so dove tu arriverai nel cammino con me. Io so a che misura arriverai. Tu non lo sai. Io, dice il Signore, non ho posto nessun limite, non ho posto nessun tetto, non ti ho mai detto tu arriva fin qui, poi ti puoi fermare. Io non ho messo limiti alla tua fede. La tua fede può tranquillamente crescere a dismisura. Dipende da te. Sei tu che devi crescere nella fede in modo costante. E la strada per farlo tu la conosci. Cammina in questa strada senza stancarti, senza fare soste. E in questo modo io mi servo di te. In questo modo la mia parola è una lampada al tuo piede, è una luce che rischiara il tuo sentiero e che non ti farà inciampare. Questo il Signore me lo dice nel Salmo 119. Al versetto 105 il Signore dice: la tua parola è una lampada al mio piede ed una luce sul mio sentiero. Fratelli e sorelle, il Salmo 119 è un inno alla parola del Signore. Al Signore, cioè un inno al Signore Gesù. Nonostante il re Davide, durante la sua esistenza terrena, abbia vissuto molte difficoltà, persecuzioni, guerre, odiato anche da qualche figlio, poteva dire: la tua parola è una lampada ai miei piedi, è una luce sul mio sentiero. Anche Davide aveva l'interruttore di questa lampada, ma lui decideva di tenerla sempre accesa, perché nonostante la sua vita abbastanza travagliata, era integro di cuore e camminava col Signore, camminava al di sopra dei problemi che aveva. Aveva una comunione costante col Signore, viveva in cielo. Questo salmo ha una potenza straordinaria, fratelli e sorelle. Davide viveva e metteva in pratica quello che scriveva. Il Salmo 119 è composto da 176 versetti. E Davide menziona per ben 41 volte la tua parola, per ben 41 volte. Questo salmo è un inno al Signore Gesù, è un inno alla parola del Signore, è un inno alla parola di Dio. Dice: la tua parola, le tue parole, per ben 41 volte. Che meraviglia! Questo mi fa vedere l'attaccamento che Davide aveva alla parola del Signore, l'attaccamento che aveva il Signor Gesù, l'attaccamento che aveva il Signor Gesù, perché sappiamo benissimo che la parola di Dio è il Signore Gesù Cristo in persona. Un altro passo che mi ha parlato in queste riflessioni è il versetto 29 del Salmo 119, che dice: tieni lontana da me la via della menzogna, e nella tua grazia fammi intendere la tua legge. E nella tua grazia fammi intendere la tua legge. Che cosa meravigliosa. Fratelli e sorelle, la legge del Signore, la parola del Signore, la possiamo intendere solo per la grazia del Signore, che riposa nel nostro cuore. E attraverso lo Spirito Santo ci fa comprendere la sua parola, parola di grazia, di salvezza, di liberazione, di saggezza, di rivelazione, parola di amore, di misericordia, di compassione, di perdono, parola di allegrezza, di gioia, di felicità, parola di conforto, parola di forza spirituale. E chissà quante altre virtù ha questa parola che non riusciamo neanche a vederle e a contarle. Ma per fede questa parola abita nel nostro cuore. Curiamola amorevolmente, innaffiamola affinché cresca nel nostro cuore e occupi sempre più spazio nel nostro tempo che abbiamo a disposizione. Martedì scorso, nella riunione serale del martedì, il nostro fratello Alessio disse una frase che mi è rimasta molto impressa. Alessio disse: io mi rifiuto di meditare la parola del Signore con la mente, ma la medito col cuore. Il Signore, fratelli, non abita la nostra mente, il Signore abita il nostro cuore, lo Spirito Santo abita nel nostro cuore, il Signore parla al nostro cuore, alla nostra coscienza, la sua parola è vivificata nel nostro cuore, non nella nostra mente. La nostra fede scaturisce dal nostro cuore bisognoso e si nutre della parola del Signore, proprio come il corpo si nutre del cibo. Se riceviamo la parola del Signore solo a livello mentale, non produce niente, diventa lettera morta, ma la parola del Signore nel cuore viene vivificata dallo Spirito Santo e nutre e fa crescere la nostra fede. Nel Salmo 1 Davide per lo Spirito Santo dice, ai versetti 1 e 2, il Salmo 1, beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede sul banco degli scherintori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno, e su questa legge medita giorno e notte. E ancora nel Salmo 32, al versetto 8, il Signore dice, io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Innamoriamoci sempre di più della parola di Dio. Andiamo alla parola con desiderio di incontrarlo. Lui si farà trovare e anche quando tace, anche quando non ci parla, come ha fatto con me, lo fa per farci comprendere che abbiamo delle cose da deporre ai suoi piedi e abbandonarle. È nella sua parola che il Signore ci ammaestra, ci insegna, ci consiglia la via per la quale dobbiamo camminare, per fede. Solo per fede e ubbidienza noi possiamo avere tutte queste cose con integrità di cuore. Fede, ubbidienza e integrità di cuore. Se siamo svegli di giorno sulla sua parola e vegliamo sulla nostra condotta, il Signore veglia su di noi di notte e ci dà tutto mentre noi dormiamo. Come dice da qualche parte nella sua parola, gli altri devono affaticarsi per averlo, il Signore ci dà tutto mentre noi riposiamo. Ringraziamo il Signore, fratelli e sorelle, per l'amore e la misericordia che ha per noi. Ma dove possiamo andare? Dove vogliamo andare? Dove possiamo io? Dove vado senza il Signore? Dove vogliamo andare senza il Signore? Il Signore deve accompagnarci nel nostro cuore dappertutto, perché noi esistiamo per mezzo di Lui. E se siamo suoi figli è per la sua grazia. Vi leggo un pensiero di un nostro fratello indiano, di nome Sundar Singh, che dice, che ha confermato, l'uomo, creatura con i propri limiti, ha bisogno della fede per ricevere i misteri del Dio infinito. È impossibile all'intelligenza dell'essere umano penetrare nelle profondità dei segreti divini con le proprie capacità naturali e i deboli dati che possiede. Ci vuole la fede. La parola del Signore ci dice, senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi si accosta a Dio deve credere che egli è, che è il remunatore di quelli che lo cercano. E questo il Signore ce lo dice in Ebrei, al capitolo 11, versetto 6. Che il Signore benedica la sua parola, fratelli e sorelle. Io vi sto dicendo, vi dico la verità, non avevo minimamente avuto sentore di quello che era successo nel mio cuore. Non me ne ero proprio accorto. Avevo peccato di presunzione. Almeno gli ho dato questo termine, l'ho chiamata presunzione, però non lo so se è il termine giusto, però voi sicuramente avete capito quello che voglio dire. Che voglio partecipare, non mi ero accorto proprio di nulla e mi stavo rammaricando perché il Signore non mi parlava. Ti ho detto, ma come mai? 5, 6, 7 volte che mi hai mandato a portare qualcosa alla Chiesa, mai parlato da subito, mai riempito, e io ero pieno di gioia, allegro, facevo festa con te. Adesso invece silenzio assoluto. Non riesco a capire, non vedo niente che ho fatto che ti abbia offeso. Non ero proprio cosciente di quello che stavo facendo, che avevo cominciato a fare. Che stupidaggine, che stoltezza pretendere dal Signore di darmi qualcosa e di passarla. Pretendere di stare sulla sua parola per prendere e passare agli altri senza che nutrisse il mio cuore. Senza che si radicasse nel mio cuore. Che sortezza, fratelli e sorelle. Ma grazie al Signore che me l'ha fatta vedere, con la gioia nel cuore l'ho confessata. So che il Signore ha perdonato. Il Signore mi ha lavato e mi lava col suo sangue prezioso, mi copre, come a tutti quanti voi anche, col suo sangue prezioso. Io ringrazio il Signore che mi ha messo l'integrità di cuore dentro, mi ha fatto vedere questa cosa e ho potuto portarla a Lui, ho potuto disfarmene. E questa è una, per me è stata una grande lezione. Mi ha ripreso moltissimo in questa meditazione che ho fatto, ma mi ha anche molto consolato, mi ha rallegrato, perché mi ha messo davanti tanti di quei passi, tutti appropriati al problema e tutti appropriati al perdono e alla crescita spirituale, i passi che vi ho citato. Una meraviglia. Chi è che può fare queste meraviglie, fratelli e sorelle? Solo il Signore le può fare queste meraviglie, fratelli e sorelle. Solo il Signore. Solo il Signore poteva mettere nel cuore a un asino come me tutta questa roba. Io non ho mai capito niente. Non sono stato mai uno studioso. Non, a scuola la terza media me l'hanno data tanto per darmela. E, niente, io mi meraviglio di me, non mi meraviglio del Signore. Mi meraviglio che il Signore possa parlare a uno come me. Però il Signore dice che Lui ha spezzato la sapienza dei savi, l'intelligenza dell'intelligenza, con le cose sprezzate di questo mondo. Sappiamo benissimo, da un messaggio che ho portato tempo fa, il Signore salvò una meretrice, Rab, e non solo la salvò, poi gli fece sposare un israelita, e quella signora, quella credente, quella nostra sorella in fede, Rab, ha fatto parte della discendenza di Davide e poi addirittura della discendenza del Signore Gesù. E questo è il Signore. Il Signore è capace di fare queste cose. Lui non guarda a quello che siamo, guarda a quello che possiamo essere nelle sue mani. Però c'è bisogno che noi ci mettiamo nelle sue mani. Noi andando nella sua parola, la sua parola è una lampada ai nostri piedi, abbiamo, però il Signore ci ha dato la parola, ci ha dato la lampada ai nostri piedi, però ci ha lasciato l'interruttore in mano. Perché? Perché ce l'ha lasciato in mano? Perché il Signore vuol vedere che noi lo desideriamo. Il Signore vuol vedere che noi questo interruttore ce lo dimentichiamo da qualche parte, che lasciamo la lampada sempre accesa. Perché per un secondo, per un decimo di secondo che si spegne la lampada. Questo succede a me, faccio un terremoto di guai e che vanno a mio danno. Allora la lampada, fratelli e sorelle, dobbiamo lasciarla sempre accesa. Deve rischiarare sempre il nostro sentiero, il nostro cammino. Altrimenti rischiamo di cadere, di inciampare, di cadere o di prendere qualche altro sentiero perché non vediamo bene davanti. La lampada deve rimanere sempre accesa nel nostro cuore. La parola del Signore, sempre accesa. Dobbiamo fare come le mucche. Io so che le mucche, quando mangiano, quando sono sazie, poi continuano a brucare, a mangiare l'erba e fanno delle palline e li mandano in un'altra parte dello stomaco. Poi o la sera o durante la notte, se hanno fame, le rigurgitano, se le fanno arrivare in bocca, li masticano. Bene, questo dobbiamo fare con la parola del Signore. Noi questo dobbiamo fare con la parola del Signore. Se vogliamo che il Signore ci fa prosperare giorno e notte questa parola deve brillare nel nostro cuore. Questa è la nostra salvezza giornaliera. È vero che il Signore ci ha salvati e ci ha portati dove Lui è, ma questa è la salvezza giornaliera, che la sua parola è la salvezza giornaliera che ci tiene lontani dal mondo. Ci tiene lontani dalle cose del mondo, ci tiene lontani dal male, dalle tentazioni, da tutto. La sua parola è l'armatura, la sua armatura è la sua parola. Io ringrazio il Signore che attraverso questi passi mi ha proprio riempito proprio il cuore. Non so se è riuscita a comprendere l'entusiasmo che mi ha rimesso dentro. Bene, avevo fatto questa cosa, il Signore me l'ha tirata via. E ha detto: dimenticala, guarda a me, parla con me, medita, stai davanti a me e non ti preoccupare, vai avanti. Cammina sempre davanti. Io sono davanti a te, cammina dietro a me e non inciamperai. Guarda a me. E prima di andare sulla mia parola, mettiti in preghiera, vai un po' in profondità, Mettiti in preghiera davanti a me, fatti ripulire da tutto, anche da un pezzo di pelo che cade dalla tua testa, perché anche quello potrebbe darti fastidio. Io ringrazio proprio il Signore, fratelli e sorelle, chiedo perdono anche a voi per questo problema che ho avuto. Adesso mancano 7-8 minuti. Se il fratello Giorgio vuol fare, non so, vuole precisare qualcosa, io gli lascio il posto. Poi cantiamo quell'inno che dice veglia al mattino, e poi chiudiamo con qualche preghiera. Amen.